Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianfranco Marcelli, vice direttore e responsabile della redazione romana del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per sms e whatsapp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, apriamo anche oggi questa rassegna della stampa quotidiana italiana con due principali avvenimenti di politica internazionale e anche di cronaca internazionale che hanno caratterizzato questo fine settimana pasquale. In particolare oggi, a differenza di ieri, quando abbiamo iniziato con l'annuncio dell'accordo sul nucleare iraniano, mi sembra giusto, anche per ragioni di rilievo, aprire invece con il seguito della grande immane strage in Kenya, nella città keniana di Garissa, e anche perché ieri, durante la Via Crucis al Colosseo, il Papa ha speso su questo avvenimento parole di grande importanza che stanno richiamando l'attenzione del mondo, anche forse di chi è più distratto. Apro quindi la rassegna stampa proprio con Avvenire, perché proporzionalmente è il quotidiano che ha dato più spazio a questi due fatti unendoli assieme. Avvenire titola: gli Shabab si sono accaniti su un gruppo di studentesse che invocavano Gesù. Altre minacce al paese, il grande dolore di Francesco. Il titolo principale è: uccisi senza pietà mentre pregavano, le testimonianze shock dei sopravvissuti keniani. Questo è un po' il riassunto che riguarda il giorno dopo della strage, e nel richiamo di prima si riassume così. Per i sopravvissuti l'assalto era stato ben pianificato, tanto che i miliziani si sono diretti subito verso l'aula usata dai cristiani per le preghiere del mattino. I terroristi: ci saranno altri attacchi, è la minaccia. Le autorità: non ci faremo intimidire, anche se le autorità sono anche sotto accusa perché forse hanno sottovalutato la minaccia. Immediatamente sotto questo titolo principale c'è una grande foto della Via Crucis al Colosseo. Il Papa al Colosseo, i martiri custodi dell'amore. Il titolo dice: la Via Crucis dei tanti perseguitati. Nel riassunto, cristiani uccisi per la loro fede, famiglie, sfruttamento dei minori, nel tradizionale rito del Venerdì Santo presieduto da Francesco al Colosseo. Dal Papa il richiamo a tutti gli abbandonati, dai familiari e dalla società, ai tanti perseguitati e crocifissi, spesso nel nostro silenzio complice. Ecco, questa frase sul nostro silenzio complice è quella che ha più colpito, perché sono le parole usate ieri a tarda sera, alla conclusione della Via Crucis, oltre le 22 di sera, da parte del Papa, che ha fatto quindi questo riferimento. E il Corriere della Sera oggi titola proprio su questo aspetto. Anche il Corriere della Sera dà il titolo principale, tutta la metà pagina superiore della prima pagina del Corriere della Sera è dedicata a questo fatto, più che ai seguiti della vicenda in Kenya, proprio all'appello del Papa. L'eccidio in Kenya, l'appello basta violenze. Questo nell'occhiello, dove si riferisce anche di un altro dato, il rapporto: su 196 stati, 322 vittime ogni mese. Il titolo generale sono proprio le parole, la frase del Papa, tra virgolette: uccisi nel silenzio complice. Papa Francesco alla Via Crucis, i cristiani perseguitati sotto i nostri occhi. Anche il riassunto riprende questa frase: perseguitati e crocifissi sotto i nostri occhi e spesso con il nostro silenzio complice. Così il Papa ha condannato le uccisioni di cristiani dopo la strage di studenti compiuta in Kenya dai terroristi islamici somali. No all'indifferenza. Nel giorno della Via Crucis il predicatore della Casa Pontificia, padre Cantalamessa, ha parlato di inquietante indifferenza delle istituzioni mondiali. Il bilancio, e qui un riferimento alla cronaca del giorno dopo dal Kenya, le vittime della strage di giovedì sono salite a 148. Ecco, in prima pagina ci sono due commenti richiamati. Il primo di Andrea Riccardi. Viene intitolato «Le radici, un'identità. Il momento di chiederci che cosa possiamo fare». Questo è il titolo del commento di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. che scrive: «Questa è una settimana santa di passione per i cristiani. Gli studenti kenioti uccisi perché cristiani si affiancano ai fedeli pakistani assassinati in chiesa 2 settimane fa, mentre pregavano di domenica. A migliaia di chilometri si rivela un'impressionante continuità nell'odio di chi ha l'unica colpa di portare il nome cristiano. Sono cittadini di paesi differenti, hanno storie diverse o partecipano a varie confessioni, cattolici, ortodossi, protestanti e neoprotestanti, ma tutti uccisi solo perché cristiani, da una violenza vigliacca contro gente disarmata». Il commento di Andrea Riccardi, che è stato anche ministro per il governo di Monti, continua così: «Cristiani spesso uccisi barbaramente per manifestare il proprio terrificante potere, come i copti decapitati sulle rive del mare Mediterraneo, uccisi o rapiti come in Nigeria da Boko Haram. È una via crucis impressionante di un intero popolo di donne, bambini, uomini, giovani e anziani. Richiama quella del Venerdì Santo nelle chiese cattoliche. Papa Francesco l'ha guidata ieri al Colosseo, luogo degli antichi martiri, ed ha ricordato il martirio dei cristiani di oggi. Il martirio non è archeologia, ma attualità, dice Riccardi. La Via Crucis dei Martiri ha una stazio drammatica in Medio Oriente. Qui fu la culla del cristianesimo nascente. Restano antiche chiese come a Malula in Siria, dove si parla ancora l'aramaico, la lingua di Gesù, e avanti così. Però, ecco, questa violenza crudele e senza senso interroga i cristiani in questa Pasqua 2015, in cui risalta la somiglianza tra l'ingiusta condanna a morte del Maestro e la persecuzione dei suoi discepoli di oggi, tra il crocifisso e un'umanità crocifissa. Cominciò a notarlo Giovanni Paolo II, generando stupore nel mondo occidentale che pensava il cristianesimo in modo trionfante. C'è stato, specie dopo l'11 settembre 2001, il tentativo di recuperare i martiri cristiani come bandiera contro l'Islam, per ridare identità a una civiltà che per esistere ha bisogno di identificare i nemici. I martiri cristiani non possono però, aggiunge Riccardi, essere utilizzati per fondare battaglie o magari il nostro vittimismo. Non sono una bandiera di civiltà. Sono radicalmente diversi da quelli islamici. Non si tolgono la vita per uccidere altri, soprattutto non odiano. La loro morte, per questo, pone domande forti, non solo a chi appartiene alla Chiesa, ma agli europei familiari con il cristianesimo, a chi è cristiano a modo proprio, un po' a tutti. Questa è la fede di questa. Qual è la fede, chiede Riccardi, di questa gente che muore per continuare a essere credente? E poi che fare per loro? Quest'ultima è una questione da non eludere in tutte le sedi internazionali. Riccardi ricorda poi la recente riunione del Consiglio di sicurezza dopo le situazioni e gli episodi che si sono verificati recentemente, per esempio in Tunisia, anche se lì non era il problema non erano i cristiani, ma l'attacco ai turisti occidentali, e chiede se non c'è per caso questa Pasqua di persecuzione non lascia indifferenti tanti europei, nonostante la distrazione del mondo del benessere. Cioè, Riccardi, adesso vedremo come arriva alla conclusione del suo ragionamento, c'è qualcosa che colpisce in profondità, facendo riscoprire un volto diverso del cristianesimo e dei cristiani rispetto a come li si raffigurava. Non è solo la reazione per cui, quando i cristiani sono perseguitati, ci sentiamo un po' tutti cristiani, un'identificazione profonda verso chi subisce una grave ingiustizia. C'è soprattutto una riscoperta del volto umile del cristianesimo in questi perseguitati che abitano paesi del sud del mondo. Colpisce la loro forza spirituale espressa nella perseveranza nel frequentare di domenica le chiese, nonostante le minacce, come avviene in Nigeria o in Pakistan. Forse le immagini dei perseguitati nel nostro orizzonte si accompagnano anche alle parole di Papa Francesco, che mostra un cristianesimo spoglio e attraente, senza mettere in prima linea divieti e contrapposizioni. Così, più che attraverso espressioni altisonanti, si sta determinando, è una mia impressione, osserva Riccardi in conclusione, si sta determinando una rinnovata considerazione, con più attenzione e rispetto della realtà del cristianesimo. Insomma, un'altra immagine della realtà cristiana che oggi parla una lingua antica e rinnovata. Questa è l'impressione che confida Andrea Riccardi, alla luce evidentemente di quelle che lui legge come alcuni segni di consapevolezza, di presa di coscienza maggiore di quello che sta veramente avvenendo. In effetti, sempre sul Corriere della Sera, dicevo che c'è un altro commento In realtà è un commento a una grande foto, è firmato da Paolo Giordano, il titolo è L'immagine e lo sguardo, questo è l'occhiello, il titolo dice Rompiamo il nocciolo dell'apatia, siamo noi. Dopodiché a pagina 6 Giordano praticamente scrive una lunga didascalia a una grande foto, impressionante, terribile, una grande foto ripresa dall'alto, con decine di corpi ammassati in uno degli edifici del campus di Garissa scattata dalla polizia keniana. E il ragionamento di Giordano è proprio questo, l'esercizio che dovremmo fare davanti a questa fotografia è semplice, riguardarla ancora una volta, ma alla pelle scura dei volti schiacciati contro il pavimento, dei toraci nudi e delle braccia, sostituire una carnagione chiara, rosata, più simile alla nostra. Retorico? Patetico? Forse. Eppure di rado ci ricordiamo di farlo. Sintetizzo poi dalla titolazione ampia di questo articolo di commento quello che vuole dire fondamentalmente Paolo Giordano. Se azzeriamo per un istante la distanza dal Kenya, se proviamo a riguardare l'immagine e sostituire la pelle scura dei volti schiacciati a una carnagione chiara, ci riconosceremo, cioè siamo noi, come viene detto nel titolo. Si ricorda che li hanno uccisi perché ci assomigliavano, perché attratti dalla stessa cultura universale. Si tratta infatti di studenti universitari che si erano, tra l'altro, come abbiamo sentito dal sommario di Avvenire con il quale ho aperto, si erano riuniti la mattina per pregare prima di iniziare le normali lezioni quotidiane. Ancora dice Giordano, se potevamo sentirci solo tiepidamente partecipi davanti alle immagini affini dei massacri in Ruanda, stavolta l'esercizio di immedesimazione è un obbligo. Sapremmo tollerare la stessa impietosa prospettiva aerea nei cortili della Sapienza, della Sorbonne? Sapremmo tollerare che una qualunque delle nostre università venisse trasformata per un giorno in una fossa comune? Ecco, questi sono gli interrogativi che pone Giordano sul Corriere della Sera, e che in qualche modo sembrano dare ragione a Riccardi, il quale registra una presa di coscienza, dicevo prima, di quello che sta avvenendo, con forse un accenno di risveglio. Qualcosa del genere si può desumere anche da una cronaca che Avvenire ha oggi a pagina 4 e che affianca la cronaca della Via Crucis di Papa Francesco, con le testimonianze di diversi portatori della croce di ieri sera al Colosseo, per esempio una disabile, e soprattutto diversi partecipanti erano poi, lo ricordo, provenienti proprio da alcuni paesi dove i cristiani sono particolarmente a rischio, malati e fedeli provenienti dalla martoriata Nigeria, dall'Egitto e dalla Cina, si riassume nel sommario dell'articolo di cronaca di Gianni Cardinale. Ma dicevo che invece a Parigi contemporaneamente ieri c'è stata una frequentatissima, una affollatissima Via Crucis che è tradizionale anche per Parigi, il cammino della croce per difendere la dignità umana, in migliaia con il cardinale Ventroux nella salita a Montmartre. C'è una corrispondenza di Daniele Zappalà che ricorda come l'arcivescovo della capitale francese ha guidato la tradizionale Via Crucis nelle vie della città, neppure la paura di attentati ha fermato la partecipazione dei fedeli. Tra i temi affrontati durante le meditazioni, i giovani, i cristiani perseguitati, i catecumeni, i malati terminali. Ecco, qui c'è appunto il riferimento anche ai cristiani perseguitati, alla stazione in cui si è pregato, a metà della salita della scalinata che portava alla Basilica del Sacro Cuore, che porta alla Basilica del Sacro Cuore di Montmartre, l'arcivescovo Ventroux ha evocato il dramma della Chiesa che soffre, per tutti quelli, pregando per tutti quelli che sono perseguitati a causa della loro fede, in particolare i cristiani del Medio Oriente, d'Africa e d'Asia, che la tenerezza di Cristo li sostenga, che la comunione intatta dei loro fratelli cristiani li incoraggi. Una solidarietà, ricorda Zappalà, che si esprimerà anche attraverso un grande concerto già previsto il 14 giugno in una capiente sala parigina, l'Olympia. È quel concerto sul quale ieri ricordavamo il, possiamo dire, l'infortunio laicista, la stupidità che denunciava sulla stampa Martinetti, perché la società concessionaria della metropolitana di Parigi aveva censurato la scritta che spiegava la ragione di questo concerto per i cristiani d'Oriente e aveva imposto la cancellazione di questo riferimento. Allora, quindi questi sarebbero, secondo appunto i pareri che finora abbiamo visto, alcuni segni di presa di coscienza da parte dell'Occidente perché la situazione richiede forse un'attenzione maggiore, ma c'è anche il parere di chi, l'abbiamo visto anche ieri, di chi ritiene che in realtà bisognerebbe fare molto di più e che anzi ci sia veramente in questo momento una sorta di resa inerme all'attacco. Scrive sul Foglio oggi l'ex direttore Giuliano Ferrara, che ricorda i precedenti. Il titolo del suo commento in alto sotto la testata dice: i cristiani trucidati in Kenya ci ricordano come i cattolici si sono condannati a un eterno venerdì santo di rassegnazione. E insorge Ferrara dicendo: ma dov'è finita l'ira di Dio? Dove si è rintanata la giustizia divina dei cristiani, dei cattolici? Dove è segnato universalisticamente il tracciato dell'inconciliabilità, dell'autodifesa, della guerra giusta? Ferrara ricorda poi quello che è stato scritto dal suo giornale nei giorni scorsi, soprattutto nei mesi scorsi, le implorazioni del clero orientale, dalla piana di Ninive agli altri luoghi della carneficina, in cui si chiede di approntare la difesa nella sua unica forma possibile, una reazione di violenza giusta incomparabilmente superiore a quella subita. Lo sterminio selettivo dei cristiani e degli ebrei, motivato dall'odio religioso e dottrinale, dovrebbe mettere un potente disordine là dove regna l'ordine della misericordia, dell'intimità della fede, della rassegnazione, dell'irenismo. Se un vento di morte paralizza l'Africa, se etnie e denominazioni religiose sono sotto attacco sradicante, se si moltiplicano le carneficine, se vengono abbattuti templi e persone e statue e campanili e crocifissi, è segno di compassione e di amore per il nemico evitare una reazione più che proporzionata, limitarsi al cordoglio? Non si può promettere una Pasqua di resurrezione, conclude Ferrara, atto liturgico fondativo della Chiesa di Cristo, se la pietra che ingombra i sepolcri è sempre più grande, più dura e sempre meglio sorvegliata dai carnefici. È difficile fare gli auguri di buona Pasqua, farli pubblicamente, farli oggi, quando sembriamo condannati a un eterno venerdì santo di rassegnazione, senza conseguenze. Quindi, come si vede, è un punto di vista radicalmente opposto a quello di Andrea Riccardi, questo oggi di Giuliano Ferrara, che invita a impugnare le armi, a impugnarle con decisione. È un parere che viene condiviso anche da Renato Farina sul giornale, anche se con toni un po' diversi. Il titolo del giornale è su questa vicenda, ma scusate ancora, tagliato in tutt'altro modo. Minaccia islamica, nasce la terrorismo SPA. Al-Qaeda e ISIS si fondono per la guerra santa globale contro l'Occidente. Il Papa, il nostro silenzio, è complice della persecuzione dei cristiani. Quindi il giornale accredita la notizia che ieri è circolata su alcune fonti internazionali, secondo la quale al-Zawahiri, il numero 2, ormai numero 1 di Al-Qaeda, si preparerebbe a chiedere ai suoi seguaci di confluire nell'IS, nell'esercito islamico del califfo, per la guerra santa contro l'Occidente. È una tesi che altri commentatori non prendono in grande considerazione, per esempio Guido Limpio sul Corriere della Sera, lo segnalo soltanto oggi, pensa che sia ben poco credibile. Ma dicevo del commento in prima pagina di Renato Farina, che a un certo punto nel suo ragionamento, ricordando poi i fatti, ricordando soprattutto un precedente di 2 anni fa, sempre in Kenya, dove gli assalitori fecero la stessa cosa in un grande centro commerciale, e cioè su strandano tra gli operai chiedevano a chi avevano preso in ostaggio se conoscevano il Corano, chi non voleva recitare la biura veniva poi ucciso con un colpo alla testa. Allora dice Farina: lo dico da cattolico indegnissimo di portare questo nome. Abbiamo il dovere di perdonare noi cristiani. Ma che cosa perdoniamo? È troppo facile perdonare se non ci sentiamo ribollire il sangue dentro. Qualcosa di diabolico bussa alle porte delle nostre case. Possiamo consolarci con le parole di Tertulliano, per cui il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Ma intanto sono morti e non abbiamo il diritto di guardare e non capire. Hanno riucciso in quei ragazzi lo stesso Gesù Cristo che si ostina a morire anche per gli islamici, ma ci chiede di cambiare, non di restare degli ignavi. Questo è il parere di Renato Farina. Ieri peraltro ricordavamo, insomma, quello che il Papa aveva risposto a quanti gli chiedevano cosa obiettare, cosa rispondere, cosa replicare alla ferocia del terrorismo di matrice islamica, e il Papa aveva risposto con una sola parola che mi sembra anche necessario ricordare oggi di fronte a questa vicenda: la mitezza. Che perché, come Farina ricorda, c'è stato appunto questo modo di uccidere di nuovo Gesù Cristo attraverso l'uccisione dei suoi seguaci, ma c'è anche la parola dell'Apostolo Paolo che dice: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Quindi è in sostanza un po' una missione del cristiano, che è quella di dare la vita dell'agnello. Io a questo punto concludo questa parte della rassegna stampa dedicata al Kenya, alla Via Crucis del Papa, alla riflessione su quanto è accaduto in questi giorni e che sta accadendo purtroppo ormai da molto tempo, e passo all'altro grande argomento di politica internazionale, che è la questione del nucleare iraniano. All'indomani della notizia appunto dell'accordo tra il 5+1 e l'Iran, prendo dalla stampa, che dà il titolo più vistoso a questa vicenda, c'è un grande fotocronaca con i festeggiamenti notturni nelle strade di Teheran dopo l'intesa sul nucleare. Il titolo è: nucleare, la festa a Teheran e la rabbia a Gerusalemme. Dicevamo anche ieri, in effetti, che Israele non ha certamente preso bene questo preaccordo a Losanna. Netanyahu, nel catenaccio, dice: l'Iran riconosca lo Stato di Israele. Passo a leggere il sommario. Di colpo ieri era come non essere a Teheran. Per la strada sorridevano tutti, guardandosi negli occhi, e lo smartphone, dimenticato in tasca, non la smetteva più di segnalare nuovi messaggi in arrivo. Questa è la testimonianza di Soheil Irani, 28 anni, regista e fotografa freelance, che è riportata sulla prima pagina della stampa da Francesca Paci in una corrispondenza evidentemente da Teheran, e questa regista racconta le facce che vede in giro per la sua città all'indomani degli accordi di Losanna. Sono le stesse facce consumate dalla depressione cronica che Gohar Amayampour ha descritto nel romanzo Uno psicanalista a Teheran. Evidentemente si tratta quindi di un cambiamento che è stato indotto nell'opinione pubblica iraniana, almeno quella più attenta agli sviluppi della situazione internazionale, quindi più cittadina, che anche ieri ha fatto molto festa. Ma al di là delle cronache che registrano tra l'altro il trionfalismo, insomma la vittoria cantata da Rouhani, la rinascita dell'Iran, che dice ora cooperiamo con il mondo, c'è anche quindi una cronaca dagli Stati Uniti di Paolo Mastrolilli, che ricorda invece le parole e i timori del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che esige, per arrivare a una firma decisiva, il riconoscimento dello Stato di Israele. La cosa che mi ha più colpito oggi è che la stampa ha una ottima intervista di Paolo Mastrolilli, sempre, all'ex capo dei controllori ONU della IEA. Se il regime bara, nessuno lo scoprirà. E questo vale la pena di scorrerlo rapidamente. Si tratta di chi? Di David Kay, capo dei controllori ONU nell'Iraq di Saddam Hussein, il quale dice: intesa buona, ma se il regime di Teheran bara, gli ispettori non potranno scoprirlo. E vediamo che cosa dice. Chiede Mastrolilli: perché l'intesa preliminare è buona? I dettagli tecnici, risponde Kay, sono molto positivi. Ad esempio, Teheran dovrà ridurre le centrifughe a 6.000 del tipo IR1. È una tecnologia vecchia e inaffidabile, con cui non possono andare da nessuna parte. Nel testo però ci sono anche molte incognite. Quali? Non si cita il sistema missilistico sviluppato con la Corea del Nord, è molto avanzato. Nulla vieta il design delle armi atomiche, che io potrei fare ora col computer posato sulla mia scrivania. Si sottovaluta il lavoro richiesto agli ispettori. Chiede Mastrolilli: la Casa Bianca dice che si è convinta a procedere proprio per la solidità delle verifiche. Si illude? Stiamo parlando, dice Kay, di un lavoro enorme, lungo e senza precedenti. Come prima cosa, l'Iran dovrà rivelare in maniera trasparente tutte le attività condotte finora, anche quelle militari segrete, ma se lo farà, e tra un paio d'anni le sanzioni verranno tolte, riusciremo poi a verificare le eventuali violazioni, anche le più piccole? Riusciremo a garantire l'integrità dei controlli per 25 anni? L'unico precedente simile fu il Trattato di Versailles per la smilitarizzazione della Renania dopo la Prima Guerra Mondiale, pensate un po'. I tedeschi cominciarono a violarlo dopo 10 anni e l'intero impianto crollò prima ancora che andasse al potere Hitler. Dunque, questi sono i dubbi di uno che se ne intende. Chiede Mastro Lilli, Teheran ha siti segreti? Ad esempio a Parkin, come si scoprono? Non si scoprono senza il suo aiuto, risponde Kay. In Iraq correvamo da un posto all'altro a sorpresa e qui succederà lo stesso, con esiliati israeliani e sauditi che denunceranno in continuazione siti e attività nascoste. Se ne esce solo se l'Iran collabora. E ancora più avanti, no? Dice l'ex capo dei controllori ONU in Siria, in certi casi gli ispettori dovranno restare nei siti 24 ore al giorno e qui nasceranno i problemi. Perché? Chiede l'intervistatore. Perché i paesi ospiti cercano sempre di corrompere gli ispettori. Sesso, soldi, droga, alcol. In Iraq, dopo neanche un anno, avevano già penetrato la nostra squadra. Ci vorrà una costante attività di controspionaggio che la IEA non è attrezzata a fare. Ecco, quindi questo è un po' l'allarme. D'altra parte è anche vero che la IEA potrebbe attrezzarsi meglio, e qui sarà il punto. L'ultima domanda è: se tutto funziona, l'atomica di Teheran sarà davvero impossibile? Risponde l'intervistato, il breakout time è anche superiore a un anno se l'Iran decide di collaborare. Il pericolo sono le violazioni incrementali dopo il primo anno di rispetto dell'intesa, ma se anche l'Iran riuscisse a costruire una bomba, poi si troverebbe ad affrontare un avversario, Israele, che ne ha decine. Non gli conviene. Quindi si torna purtroppo al vecchio equilibrio, insomma, così del terrore, che d'altra parte, insomma, che ci siano ombre. Ieri lo abbiamo registrato in questa intesa, soprattutto nella parte poi applicativa, è in dubbio. Torno brevemente su Avvenire, perché Avvenire registra appunto l'intesa sul nucleare, feste in Iran e il gelo di Israele, parte in salita la seconda fase, ma nel commento in prima pagina di Giorgio Ferrari si titola significativamente "ma le luci valgono", quindi questo è sì effettivamente un accordo fragile. Tra l'altro Ferrari registra anche tra i lati ambigui il fatto che la traduzione dall'inglese al farsi, la lingua iraniana, si rivelerebbe, secondo alcuni, anzi rivelerebbe, in questa traduzione ci sarebbero alcune importanti difformità, quindi pensate un po'. Tuttavia, dice, veniamo a un paio di punti secondo noi cruciali che inducono a valorizzare le luci che sono state accese quindi l'altro ieri a Losanna. Il primo è di natura geopolitica, dice Ferrari, un Iran che, come rileva Mogherini, rientra in gioco nel complesso mosaico mediorientale ed è senz'altro più utile di un Iran che viene tenuto e fa di tutto per farsi tenere in isolamento. Nell'intricato canovaccio che si cela dietro l'incendio che avvampa dall'Iraq al Kenya, dalla Libia e dal Califfato alla Nigeria di Boko Haram e allo Yemen, l'apporto iraniano potrebbe paradossalmente giocare un ruolo positivo. E poi tutti sanno, il secondo punto diciamo così di luce, che le ragioni della guerra e della pace sono spesso le medesime e dove non arriva la diplomazia è il profumo degli affari ad avere la meglio. Per la comunità internazionale l'Iran rappresenta infatti un mercato da 800 miliardi di dollari, un boccone ghiottissimo per le imprese di tutto il mondo, a cominciare da quelle italiane. E quindi insomma qui si ricorda insomma il giro d'affari e il business che potrebbe riaprirsi. Dal canto suo Teheran riaprirà prima o poi i rubinetti del petrolio inondando un mercato già saturo di ulteriori milioni di barili. Non necessariamente un bene per l'OPEC, l'organizzazione dei produttori, dei paesi produttori ed esportatori di petrolio, ma i prezzi prima o poi, stimano gli analisti, finiranno per stabilizzarsi. Potere dei mercati e degli affari, conclude Ferrari, potere che ogni tanto, ma è raro, vanno a braccetto con la diplomazia e propiziano persino passi di pace, o almeno non li ostacolano. Quindi questa è un po' anche una considerazione, diciamo così, in positivo. Peraltro, oggi invece il titolo principale su questo argomento viene dato anche da La Repubblica, che scrive Iran, la rabbia di Israele. Netanyahu agli USA, nessun accordo se non viene riconosciuto il nostro diritto di esistere. Obama risponde, non firmeremo mai un trattato che vi minaccia. Festa a Teheran per la fine delle sanzioni. Ci sono anche su Repubblica due bei commenti. Uno è di Vittorio Zucconi sulla scommessa di Barack Obama. Leggo soltanto la parte che sta in prima pagina, un uomo sempre più solo che combatte contro il tempo del potere che gli sta scadendo. Barack Obama ottiene dall'Iran una bozza d'accordo che abbatte un altro tabù della storia americana negli ultimi 50 anni, dopo Cuba nello scorso dicembre, e cioè il grande Satana e lo Stato canaglia che si sono incontrati, hanno trattato, hanno firmato. L'altro commento invece guarda molto alla situazione interna di Israele ed è firmato da Gad Lerner. Il titolo significativo è Prigionieri della paura. Il mondo esulta, Israele trema, scrive Lerner, nella cena pasquale che ieri sera era la prima delle cerimonie che riguardano la Pasqua ebraica, che come sapete dura 7 giorni, quindi nella cena pasquale che ieri sera ha riunito milioni di famiglie ebraiche, quando è venuto il momento di mangiare l'erba amara della schiavitù insieme al pane azzimo dell'esodo, è parso come se l'accordo di Losanna rinnovasse il più antico dei sapori, l'incomprensione fra gli ebrei e le altre nazioni. Questo articolo è molto bello, ricorda quindi Lerner appunto il pessimismo e la situazione interna a Israele, che non ha veramente preso bene, anche se non tutti sui giornali israeliani condividono le valutazioni apocalittiche e qualcuno riconosce che il 5+1 ha fatto un buon lavoro. Però ecco, prevale questa visione pessimistica. Dice Lerner, tale visione ha assunto connotati apocalittici. La trasformazione dell'impero persiano nell'ossimoro di una repubblica al tempo stesso islamica e rivoluzionaria, con l'effetto contagioso di sospingere tutti i popoli musulmani alla contrapposizione antioccidentale, ha sbigottito Israele. La promessa di distruggere il piccolo Satana e il rilancio delle tesi negazioniste sulla Shoah vengono interpretati dai religiosi messianici come segnali dell'approssimarsi di una catastrofe necessaria in vista della redenzione ormai prossima, le doglie del Messia, appunto. Aggiunge poi Lerner, non sto esagerando, ho appena trascorso un mese nella città mistica di Tzafat, in Galilea, è la capitale storica della, se ricordo bene, della Kabbalah e degli studiosi appunto della mistica ebraica, e dice, di continuo mi sentivo ribadire argomenti simili. Veterani di 3 guerre che ancora oggi vivono a pochi chilometri dalla polveriera siriana e libanese, anziché soffermarsi sui pericoli che attanagliano la loro stessa esistenza, compiangevano me, ebreo di un'Europa che considerano già perduta, prossima all'islamizzazione. Davvero, in tanti mi hanno ripetuto come un'ovvietà che lo stesso presidente americano Obama, come non accorgersene, è un musulmano mascherato. Il 17 marzo scorso, davanti ai seggi in cui si votava per il rinnovo della Knesset, c'erano ragazzi che innalzavano festanti le bandiere gialle con la parola Messia, sormontata da una corona, per annunciare l'irrilevanza della scelta politica, quando siamo ormai giunti alla fine dei tempi. Quindi forse sono chiaramente manifestazioni che agli occhi di Lerner sono esagerate, tuttavia lui cronisticamente registra. Eppure, se perfino un intellettuale critico come David Grossman continua a vedere nell'Iran un nemico mortale, ciò significa che è pressoché tutto Israele ad escludere la possibilità che la rivoluzione degli Ayatollah possa essere contenuta e rinuncia a sprigionare la sua vocazione destabilizzatrice. Ecco, questo è il nodo, o meglio, l'azzardo implicito nella svolta voluta da Obama. Possibile che la Repubblica Islamica di Teheran, contraddistinta da regole elettorali democratiche, a differenza dei vicini sunniti, che anche per questo la temono, ma assoggettata alla supervisione teocratica della guida suprema religiosa, possa infine esaurire quella temibile spinta rivoluzionaria? Bastano i 35 anni trascorsi dal 1979 o sono ancora pochi? Quindi questo è l'analisi molto problematica di Gad Lerner, anche un po' allarmata, sulla Repubblica di oggi in prima pagina, e anche oggi abbiamo dato 2/3 ampi della rassegna del tempo a questi due argomenti, che peraltro sono davvero importantissimi per i risvolti e per quello che possono poi provocare, gli eventi successivi che prefigurano. D'altra parte siamo nella Settimana Santa, l'attività politica si è molto rarefatta, quindi anche gli spazi sui quotidiani oggi dedicati alla politica sono piuttosto ridotti. Devo segnalare almeno due cose principali. Nel campo politico in senso stretto c'è questo caos che si protrae. Prendo dal Messaggero il titolo: centrodestra, caos Forza Italia, scontro Berlusconi-Bondi. E poi regionali, rischio rottura, conflitto. Bisogna dire che il partito di Forza Italia è veramente in una fase di grande difficoltà. C'è l'articolo firmato in prima pagina da Claudia Terracina, che dice: Silvio Berlusconi è furioso con Raffaele Fitto. A fargli saltare i nervi sarebbero stati i pessimi sondaggi arrivati dalla Puglia e dalla Campania. E sì, perché dopo la rottura con il pugliese Raffaele Fitto sembra che le prospettive elettorali in quell'area siano davvero, davvero negative, davvero poco promettenti. E accanto a questo c'è poi lo scontro personale dell'ex cavaliere con Bondi, che l'altro ieri ha lasciato, sbattendo la porta, Forza Italia insieme alla sua compagna Repetti. Attacca l'ex presidente del Consiglio, dicendo che in pratica chi è uscito dovrebbe tacere, questa è la sostanza. Ma insomma, ecco, Bondi e la Repetti prendono malissimo e si dicono vittime di un sistematico linciaggio e si dicono decisi a non tacere. Cioè l'ex Cavaliere è severissimo. Anche chi per ragioni personali ha abbandonato Forza Italia, venendo meno al mandato degli elettori, dovrebbe fare i conti con la propria coscienza, restando almeno in silenzio. Ecco, non meno netto è quello che risponde appunto Bondi, dicendo: noi siamo stati fatti vittime di un vero e proprio linciaggio e quindi non taceremo. Nella stessa pagina, peraltro, registro che non soltanto Forza Italia, ma anche il nuovo centrodestra registra continue liti, lite Quagliariello De Girolamo, il primo accusa dissidente e l'altra risponde, e tu burattinaio, questo nell'articolo di Mario Aiello. L'altra questione di politica, diciamo di politica interna, riguarda invece la politica economica. La segnalo perché anche questa è importante, perché per esempio Repubblica dà una falsa apertura oggi alla manovra, al DEF, al documento di programmazione economica per i prossimi 3 o 4 anni, mi pare adesso, il documento che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile. Il titolo dice: una manovra da 10 miliardi, l'IVA non salirà. Il sommario, ecco il DEF, taglio agli sconti fiscali, riforma RAI, i consiglieri licenziabili, caos FI, scontro Berlusconi-Bondi. Ecco, come avete visto qui Repubblica sintetizza in 3 secche righe tutti i temi principali di politica interna di oggi. Mi soffermo ancora un secondo su questo del documento economico e finanziario, perché questa è poi invece la massima apertura data oggi all'argomento dal Messaggero. Su 6 colonne su 7 la manovra evita l'aumento IVA, questa è la notizia che grida il Messaggero. Dal governo le linee guida del DEF, tagli di spesa da 12,8 miliardi per non alzare le aliquote. Come sapete c'è il rischio appunto che scatti la cosiddetta clausola di salvaguardia per rispettare gli impegni europei. Questa clausola vale per il 2016 12,8 miliardi e il governo, secondo il Messaggero, si impegna a realizzare questa somma con circa 10 miliardi di tagli di spesa e altre risorse ricavate dalla maggiore crescita. E questo eviterebbe quindi che l'IVA scatti da 22 a 24 miliardi. Restando però alla politica economica e all'economia, devo segnalare l'apertura del Sole 24 Ore, che oggi è un'apertura diversa da tutte le altre e che dà una sua notizia. L'Occhiello dice: siamo 20esimi per progetti approvati, contribuiamo ai fondi UE per il 13%, ma recuperiamo l'8%. Il titolo indica: ricerca, così l'Italia regala 2 miliardi ai partner UE. Dal 2007 abbiamo perso 300 milioni all'anno. Il breve richiamo dà l'idea di che cosa stiamo parlando. L'Italia dal 2007 ha regalato 300 milioni l'anno agli altri paesi UE nella ricerca. La colpa? Troppi progetti bocciati. Dei 41,5 miliardi UE del 7° programma quadro, cui l'Italia contribuisce per il 13%, abbiamo conquistato l'8,3%. C'è anche un commento che inizia in prima pagina ed è intitolato «L'autogol più grave», firmato da Eugenio Bruno, che registra evidentemente questa notizia. Non è una notizia nuova, già in passato è capitato di dover verificare che noi siamo indietro come presentazione di progetti, indietro come capacità di farli passare, e quindi questo sarebbe, secondo 24 Ore e secondo il suo commentatore Eugenio Bruno, uno degli autogol più gravi per noi, che tra l'altro minacciano di farci arretrare ancora in vista di ulteriori scalate alla rovescio nella classifica dei paesi che sanno fare ricerca, sanno valorizzarla, sanno venderla e tutto quel che ne consegue in termini di sviluppo. Negli ultimi minuti della rassegna stampa di oggi registro alcuni altri argomenti che mi sembrano di un certo interesse. Devo ricercare di nuovo La Stampa di Torino, che ha in prima pagina un riferimento al buono scuola. A proposito del 5 per 1000, scrive Alberto Mingardi: buono scuola, un rischio per il non profit. La tesi di Mingardi è che l'intenzione annunciata dal governo Renzi di poter introdurre un buono scuola, secondo Mingardi, è negativa e potrebbe provocare un arresto e un inceppamento del meccanismo del 5 per 1000, che è molto utile per il cosiddetto settore non profit. Infatti ricorda che nel 2012 circa 3 milioni di persone hanno indicato un destinatario per il loro 5 per 1000. I beneficiari potenziali erano quasi 50.000. 9.000 di questi hanno ottenuto un contributo inferiore ai 500 euro, quindi piccole gocce, mentre 200 enti pesano per il 40% nelle preferenze. Dal punto di vista delle organizzazioni beneficiarie, il 5 per 1000 è un canale di finanziamento prezioso. Quindi, secondo Mingarni, l'ingranaggio del 5 per 1000 rischia ora di incepparsi se con la buona scuola la platea di beneficiari si allarga ulteriormente. Quindi, insomma, c'è questo pericolo che viene denunciato di fronte a questa intenzione, mentre a proposito di persecuzioni dei cristiani, di chiese profanate, di fatti che avvengono a danno dei cristiani in Medio Oriente e non soltanto, oggi c'è una penosa notizia che viene invece data dal Mattino di Napoli e che riguarda le nostre chiese profanate, le chiese che vengono lasciate al degrado e che quindi danno un segnale di incuria e di scarso amore ai nostri valori, ai nostri simboli religiosi. In prima pagina sul Mattino di Napoli oggi c'è un articolo e una grande foto. Napoli, le chiese dove Cristo non risorgerà. La foto, in prima pagina la più grande, dice lo scempio, il Cristo abbandonato a Santa Maria in Cosmedin. Santa Maria in Cosmedin sorge a pochi passi da Corso Umberto, quindi è una chiesa molto centrale del capoluogo partenopeo. Scrive Pietro Treccagnoli, ci sono chiese a Napoli dove Cristo muore ogni giorno, non solo il Venerdì Santo. È crocifisso, ma non resiste nemmeno sulla croce. Cade e nessuno lo raccoglie. In effetti, la foto piuttosto impressionante documenta una croce dal quale si è distaccato il crocifisso ed è caduto rovinosamente, è semipolverizzato, è rimasto così. C'è in primissimo piano, nella parte bassa della foto, la corona di spine abbandonata da una parte e nessuno sembra se ne cura. Scrive ancora Treccagnoli, sono teche dove lo frustano all'infinito, dove è sempre Eceomo nel supplizio di Pilato, ma a flagellarlo sono i colpi dell'uomo. A Napoli, in una parte di Napoli, nel cuore più antico di Napoli, Cristo rischia di non risorgere perché ad abbandonarlo sono stati i cristiani. Accade appunto a Santa Maria in Cosmedin, Porta Nova. Ed è così da almeno un secolo per una delle chiese più antiche di Napoli, se non la più antica, che secondo una leggenda sarebbe stata fondata dall'imperatore Costantino nel IV secolo. Nonostante una targa gialla di pericolo sul portone, si entra facilmente. Può farlo chi vuole, basta spingere. Benvenuti nell'inferno della profanazione. Una brutta segnalazione che non vorrei aver fatto, ma che ho dovuto fare perché evidentemente questa cosa dice molto anche su come poi gli altri ci considerano dal punto di vista del nostro attaccamento ai valori che poi non, magari si fanno meno scrupolo anche di mettere nel mirino. Invece c'è, a proposito di politica, ho dimenticato prima di segnalare che uno dei fatti principali di ieri è l'ingresso del nuovo ministro Del Rio, Graziano Del Rio, nel suo ministero di piazza di Porta Pia, sede del Ministero delle Infrastrutture. E la cosa buffa, e tutti hanno visto probabilmente nei telegiornali il ministro andare al lavoro in bicicletta, ma dice il Tempo di Roma, i vigili vogliono multare Del Rio. Perché? Perché il neo ministro delle infrastrutture pedala in senso vietato, frontale sfiorato. C'è una documentazione fotografica con 4 scatti e la municipale pensa alla contravvenzione. Che dicono i sindacati? Dicono se ha sbagliato deve pagare e probabilmente il ministro sarà pronto a pagare. C'è anche in prima pagina sul Libero un commento molto scherzoso dei suoi di Mario Giordano che dice l'esordio contromano del ministro Del Rio. Leggo solo pochissime righe perché ormai il tempo scade. Non rassicura troppo gli italiani sapere che il velocipede è stato regalato al neo ministro dal sindaco di Roma Ignazio Marino, pure lui appassionato di due ruote. Però insomma, le biciclette non potrebbe comprarsela come fanno tutti e soprattutto proprio da Marino, cioè uno che in fatto di amministrazione non capisce un tubo, forse nemmeno un tubolare. Diciamolo, andare in giro per la capitale su una bicicletta regalata da Marino è un po' come farsi vedere al Giglio su una barca regalata da Schettino. Questo è il duro parere di Giordano nei confronti, mi sembra, più che di Del Rio, del sindaco di Roma. Un'ultima, ultimissima segnalazione prima di chiudere, l'emergenza xylella dal manifesto, dalla Francia stop all'import di vegetali a rischio dalla Puglia, è guerra degli olivi, perché la Francia ha bloccato l'esportazione, anzi l'importazione dalla Puglia di tutta una serie di vegetali. E quindi c'è la protesta italiana, in particolare da parte del governatore Vendola e del ministro delle politiche agricole e forestali Martina. Ecco, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, dobbiamo chiudere la rassegna stampa, mentre ci diamo appuntamento a tra 2-3 minuti per il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ringrazio per ora.
Gianfranco Marcelli, vice direttore del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.